Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati, nuova puntata di Centrale Sport dedicata naturalmente al campionato di Serie D. Giornata dopo giornata ci avviciniamo a quella che quello che sarà il rush finale di questa stagione. La giornata di ieri ha lasciato tutto invariato in vetta: ha vinto la Cavese, ha vinto il Nardò, sono state vittorie sofferte, maturate addirittura nell'identico minuto di gara, al 38esimo della ripresa, anche se la Cavese si giocava alle 14:30 e Nardò invece aveva il fischio d'inizio della partita tra Nardò e Gravina era stato alle 15. Insomma, una conferma delle difficoltà quando si affrontano squadre in lotta per la salvezza. Possiamo aggiungere che ormai il lotto delle pretendenti alla promozione si è ristretto a sole tre squadre: Cavese, Nardò e Brindisi, perché ormai Casarano e Barletta, che hanno 9 punti di ritardo dalla vetta, quando restano a disposizione praticamente solo 6 giornate, quindi 18 punti. No, non dice
matematica, ma condanna,
dovrebbe davvero avvenire un qualcosa che forse non si è mai verificato, no? Nella storia del calcio, perché
una volta credo in Serie A, forse, no? Mi conferma Alex, la Lazio recuperò la Juve dopo la sconfitta di Perugia, una cosa del genere.
Sì, però diciamo lì
stava parecchio dietro, la Lazio riuscì a rimontare,
e comunque probabilmente le due squadre erano una dietro l'altra, mentre qui
mi sembra 9 punti aveva la Lazio di ritardo.
Sì, però in questo caso, vabbè, diciamo tra Casarano e Altamura, dico Casarano, Barletta e la capolista Cavese, ci sono di mezzo Nardò e Brindisi, quindi l'impresa.
Sì, è chiaro, poi ci sono pure gli scontri diretti.
Naturalmente avete già sentito la voce di Fernando Pero, saluto ufficialmente.
Grazie.
Il quale ha già anticipato che è presente in studio Alex Capoti.
No, non l'ho anticipato.
Sì, sei rivolto a...
Ha fatto uno sguardo strano quando ho parlato della Juve, perché so che lui è filo juventino, quindi
naturalmente
provo.
Non è alla sua prima presenza, perché era già venuto in un'altra circostanza.
Sì,
con estremo piacere lo salutiamo.
Piacere mio.
Anche per la sua presenza in questa puntata. Naturalmente Alex è il web editor, si dice, no?
Web editor
di nardogranata.com, che è il punto di ritrovo virtuale di tutti i tifosi del Nardò. Entriamo dunque diciamo nel vivo dell'analisi di quella che è stata la gara di ieri tra Nardò e Gravina. Dicevo, una vittoria sofferta, però non possiamo parlare di una vittoria casuale, perché comunque il Nardò aveva creato delle buone occasioni, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo il Gravina era riuscito a rendersi più pericoloso in occasione di un paio di ripartenze, però poi c'è stato anche il rigore fallito. Alla fine, insomma, la vittoria del Nardò poteva starci, sicuramente è meritata, diciamo.
Beh, chiaramente sì, è meritata, perché insomma il Nardò ha sempre cercato di fare la partita, no? Poi quando una squadra che ha un po' l'acqua alla gola nella classifica e deve insomma tirarsi fuori dalla zona playout, deve impostare all'esterno una partita contro una più titolata, almeno in quest'annata, in una maniera diversa, cioè mettere in campo tutte le forze disponibili, perché ormai poi il tempo a disposizione sta per finire, e cercando di bloccarla come può. In questo caso il Gravina ha messo in campo, secondo me, ottimamente le sue risorse, perché ha bloccato le iniziative del Nardò, ha messo in campo tanta fisicità, tanta corsa, erano molto attenti e si è visto sin da subito che sarebbe stata una partita difficile, anche perché noi non siamo stati brillanti come al solito. Forse abbiamo sofferto molto il gioco sulle fasce, che è un po' latitato rispetto alle ultime prestazioni. Lo stesso Polichetti, che ha sostituito il febbricitante Antonacci, si è sganciato rarissimamente. L'assenza di De Giorgi si è fatta sentire, anche se, voglio dire, per usare un termine caro al nostro Alex, il clean sheet è aumentato lo stesso, perché la difesa con Urquiza, diciamo, non ha fatto certamente rimpiangere De Giorgi, ma Urquiza non ha diciamo nel suo bagaglio il proporsi sulla fascia o effettuare i cross. Quindi da quel punto di vista siamo stati un pochino zoppicanti. Non è stata una partita divertente come in tante altre occasioni, però a questo punto del campionato non c'è spazio per il divertimento, ma c'è spazio solamente per raccogliere i frutti, non in funzione della classifica, perché bisogna muoverla e vincere. L'avevamo anticipato che non sarebbe stata una partita facile, così come se qualcuno ha memoria e ci segue, dissi che neanche la Cavese avrebbe avuto vita facile con Lavello. Cavese che continua a essere fortunata. Ieri la fortuna per un po' ci è girata dalla nostra parte, non col rigore, però la Cavese continua a essere fortunata. Gli highlights di ieri del Lavello fanno mordere veramente le mani, no? Per quanto questa deabbendata, insomma, sia sempre dalla parte della squadra salernitana. Però è così. Tornando a noi, è stata una partita complicata che il Nardò ha tardato a sbloccare. A un certo punto abbiamo rivisto i fantasmi della pareggite dell'andata, no? Dove abbiamo perso tantissimi punti utili, però non vedevamo quel guizzo importante che poteva sbloccare il match. D'Ambros ci ha provato con un paio di strappi, le conclusioni sono arrivate, qualcuna a fil di palo, con l'altre bloccate da un portiere ospite veramente forte, secondo me. Però non è stato il Nardò di sempre. Ci siamo giocati la carta Jonai nella speranza di come posso dire, di mettere sul prato verde quell'imprevedibilità che è tipica, no? di un fantasista, di chi ti può sbloccare la partita da un momento all'altro. Jonai, croce delizia, no? di questa squadra, bomber e capocannoniere, ma con tante, come posso dire, situazioni che potevano andare diversamente, che potevano vederlo ancora più protagonista in questo campionato. Infatti quel rigore che ci è stato concesso non era proprio, come posso dire, così sicuro che potesse essere segnato, no? Cioè, ci sono delle sensazioni dagli spalti che non vuoi dire per scaramanzia, perché le vivi con tanto pathos, no? Ma in cuor tuo pensi che quel momento è più difficile rispetto a tanti altri in cui sei sicuro che quel rigore venga segnato. Ieri questa sicurezza non c'era, ma si era, come posso dire, chi è attento a queste situazioni, a queste percezioni, no? È palpabile la cosa. Poi sentiremo tra l'altro lo stesso protagonista, che sarà il nostro ospite telefonico, per cui lui, croce e delizia di questo campionato, ha avuto questa possibilità di sbloccare col rigore, si è preso la palla con tanta sicurezza, ma secondo me ha avuto il torto di non incrociare, perché tra l'altro quel ragazzo Mascolo, l'estremo difensore del Gravina, l'aveva già parato un rigore domenica scorsa al Molfetta, e l'aveva parato in quella direzione, buttandosi a sinistra. Quindi è una situazione che lui preferisce, no? Nell'intercettare eventualmente il tiro avversario. Però il rigore è sempre un punto interrogativo. Ma ripetiamo, ripeto, era, posso dire, se avessi dovuto puntare al 100% che l'avremmo segnato, non l'avrei fatto.
E c'è da dire che era l'unico rigorista in campo in quel momento, no? Perché D'Ambros e Montinaro non erano più
Sì,
sul terreno
sì,
di
sì,
gioco.
Sì, sì, però voglio dire, adesso non conosco effettivamente qual è la scala dei valori dei rigoristi, no? Magari forse anche con Montinaro in campo l'avrebbe tirato Gianaini, perché è lui prescelto numero uno, non lo so, ce lo faremo dire. Però in quel momento abbiamo capito la maledizione della partita, no? E quindi serviva assolutamente un colpo di genio, non di genio, diciamo, la giocata importante, perché poi lo stesso Gennai l'ha fatta ed è stato un gesto tecnico di valore, secondo me, perché far sedere due avversari non è cosa da tutti, no? Perché lui ha fatto una finta proprio notevole, dove ci sono cascati due avversari, poi lì chiaramente quando c'hai lo specchio della porta e sei a ridosso dell'area piccola non puoi sbagliare, quindi il tiro forte che secondo me avrebbe dovuto fare sul rigore lo ha scagliato lì ed è venuto giù lo stadio. A quel punto avevamo il dovere di difenderci, sì, però eravamo un po' sbilanciati come squadra, perché ricordiamo che Mister Ragno le ha tentate tutte, no? per cercare di vincere, inserendo anche Pinto al posto di Urquiza per dare la possibilità in avanti di essere più consistenti e niente, è stato un thriller il finale, perché ci siamo arroccati dietro, ma era l'unica cosa da fare, ci siamo aggrappati a una difesa che non concede nulla e ci siamo aggrappati a un palo che finalmente ha detto questa partita è del Nardò. Questa è la mia sintesi di una partita non bellissima, ripeto, ma che sono quelle poi che ti ricordi per tanto tempo, no? Che non sai quantificare se hai perso più chili o ore o giorni di vita.
Allora passiamo all'analisi ora di Alex. C'è da dire che storicamente succede, no? Che squadre in lotta per la promozione poi incappino prima o dopo in queste gare casalinghe, in questi mezzi passi falsi. Qualche settimana fa ricordavamo per esempio quella gara mi pare col Nereto, no? L'anno di
il 2-2,
l'anno dello spareggio verso col Tricase, insomma.
Col Marcianise famoso di qualche
sì, una sconfitta in quel caso.
No, comunque è chiaro che nel girone di ritorno gli scogli possono essere rappresentati anche dalle squadre che lottano per la salvezza. Del resto noi già abbiamo pagato a Francavilla e Insigni 3 punti pesanti lasciati su un campo molto molto brutto in tutti i sensi. E quindi non è una sorpresa che nel girone di ritorno puoi fare fatica con squadre molto più combattive, molto più arcigne rispetto al girone d'andata, che magari hanno pure rinforzato l'organico, tipo il Gravina. Gravina l'ho visto all'andata e al ritorno era tutt'altra cosa. In attacco aveva Isaac Prado, che all'andata non c'era, giocava con Lavello, quindi si è rinforzato in avanti. E con Raimondo Catalano ha avuto un assetto tattico molto più propositivo, non soltanto pressing e difesa, quindi ci sta che da qui alla fine, o almeno nel girone di ritorno, si possano incontrare avversari che lottano strenuamente per non retrocedere o per non essere assorbiti nella zona bassa. Poi se vogliamo aggiungere qualche particolare a livello, diciamo, di dati, a proposito di clean sheet, Viola è arrivato a più 17, no? E rimane ancora il record man della Serie D, e la difesa è rimasta ferma a 16 gol subiti, quanto il Napoli, meglio del Nardò in tutti i campionati. Hanno fatto il Catanzaro con 13 in Serie C e il Catania e il Lumezzane in Serie D, che sono squadre già praticamente promosse, almeno il Catania sicuro, il Lumezzane quasi,
e il Napoli,
quindi giusto, e il Napoli assieme a noi 16 punti, 16 gol subiti quanto il Nardò, giusto per dare una dimensione a qualcosa che l'anno scorso è stato un problema insormontabile. E sì, noi guardiamo sempre avanti alle ultime 6 giornate, le prossime 6 giornate, i 4 punti di distacco dalla Cavese, però dobbiamo anche guardare i risultati che sono stati già in qualche modo acquisiti o quasi, tipo più 11 sull'Altamura significa playoff praticamente sicuri, salvo matematica, cosa che gli anni passati veniva citata più volte, no, come ambizione, ma li vedevamo sempre da lontano questi playoff. Adesso ci stiamo dall'inizio, penso che forse siano ormai maturati. Poi
in lontani abbiamo fatto i play out.
Sì,
certo. Sto scherzando, però voglio dire,
sicuramente
sì,
l'anno
chiaro,
scorso, ma negli anni precedenti si parlava di play off e poi massimo si arrivava all'ottavo posto, a meno che il campionato non si fermava e noi arrivavamo in testa, no? Quindi è successo pure questo, che eravamo primi con tanto di spazi televisivi a disposizione per cantare queste imprese di un campionato che vedeva Nardò primo e gli altri fermi. Vabbè, ci siamo preso pure quella scena.
Quindi, sì, cioè comunque da dire che è un cammino che ha pochi precedenti, no? Anche questo del Nardò, se guardiamo al girone di ritorno, 8 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta, 26 punti, la capolista cavese ha fatto peggio, nel senso che non ha mai perso, sì, però ha collezionato 6 vittorie e 5 pareggi, quindi 23 punti significa che Nardò ha fatto 3 punti in più rispetto alla capolista, insomma.
Sì.
Sono numeri importanti,
certo.
No? Numeri che stanno a dimostrare comunque un campionato che non sarà facile ripetere, no? Certo. Anche se il prossimo anno, ipotizziamo insomma che poi il prossimo anno in Nardò giochi ancora la Serie D e punti a vincere, ma comunque ripetere questi numeri non sarà semplice.
Poi c'è un altro dato che penso sia anche importante: Nardò fino ad oggi non ha mai perso in casa, cosa che magari, chissà, riusciamo a mantenere l'imbattibilità del nostro terreno di gioco, cosa che è accaduta l'ultima volta nel 2010-11 con Alessandro Longo, gli argentini, e abbiamo vinto il campionato, l'ultimo anno che Nardò non ha perso in casa.
Sì, sicuramente bisogna risalire,
sì,
molto più
indietro.
Quindi
questo è un dato importante. Ci sono 3 partite, sono tutte difficili, però chissà, magari riuscire pure a centrare questo traguardo.
Due di queste partite, stando a questo che ha detto, quello che ha detto poco fa Michele, no? In cui magari Barletta e Casarano sono fuori dai giochi del primato, diventano meno complicate, però insomma. Sono 3 partite comunque complicate,
tutte e
sì.
3 difficili,
sì, e poi sotto questo punto di vista anche l'ultima, no, diventa più abbordabile rispetto a quanto si poteva pensare fino a qualche settimana fa, perché l'Altamura rischierà di arrivare a Nardò addirittura senza più la possibilità neanche di aspirare ad una posizione nei playoff. Quindi è chiaro che sono discorsi prematuri, però in prospettiva il calendario che sembrava complicatissimo naturalmente resta complicato, però diventa un po' più abbordabile, insomma.
E sempre sul piano teorico,
sì,
poi
sì,
è chiaro,
sì,
che ogni partita, cioè non penso che col Brindisi e con il Casarano saranno,
no,
ci regaleranno niente, assolutamente.
No, chiaramente.
Poi il Casarano non è tanto fuori dai giochi, perché la vittoria di domenica scorsa gli ha dato di nuovo continuità, l'ha fatto riprendere continuità con la vittoria, insomma. Poi avrà in casa lo scontro diretto con la Cavese fra 2 giornate, quindi non è completamente fuori il Casarano. Ancora Fogliamanzillo cova qualche ambizione, non proprio, vabbè, chiaro, 9 punti sono tanti, però penso che il Casarano da qui alla fine vorrà fare bene, forse la più motivata rispetto a un Altamura o forse un Barletta, dove mi sembra che già le cose stiano un pochino andando. E c'è una certa delusione già della piazza,
certo, serpeggiante,
qualcosa non ho mollato, forse il Barletta, però il Casarano ancora è vivo.
Sì, io sono d'accordo.
Sì, intanto il nostro regista Gianfranco Esposito può già cominciare a preparare il collegamento con il nostro ospite telefonico. Un altro aspetto da esaminare della partita di ieri è anche che le due assenze di De Giorgi, no, e Antonacci hanno praticamente privato Ragno di qualsiasi alternativa sulle fasce, anche se c'è da dire che comunque nel momento in cui abbiamo sbloccato il risultato le cinque sostituzioni erano già state effettuate, quindi anche se ci fossero stati rincalzi sarebbe stato impossibile inserirli in campo per gli ultimi minuti.
Sì, Urquiza sarebbe stato più utile nel finale, no? Per difendere sui palloni alti.
Beh, è stato anche quindi un modo per vedere Pinto, no?
Sì,
cioè,
Pinto.
Sono ragazzi, sì, magari no, noi nella nostra testa pensiamo che siano solamente buoni per la panchina, ma è bene farli anche responsabilizzare durante queste situazioni. Evidentemente Ragno, che non fa nulla se non ha proprio certezze, e lo ha mandato in campo con cognizione di causa, anche cioè, sulla scorta sicuramente di dover dare più propositività in attacco, però poi Pinto, come tutti anche gli altri under in panchina, sono tutti molto molto bravi, quindi
sicuramente insomma è stata l'occasione per rivedere Pinto in campo, perché mi pare che per lui si sia trattato della seconda presenza, no? Dal suo arrivo giocò in un'altra gara casalinga, un altro spezzone di partita nel finale, e ieri ha avuto la possibilità di riproporsi. Non so se nella prestazione di ieri si può ravvisare un problema, un calo fisico insomma del Nardò, che in questo periodo della stagione può anche starci.
Sì, ci può anche stare. Ricordiamo che comunque la temperatura è cambiata rispetto all'inverno, no? Il sabato ha fatto parecchio caldo, poi insomma gli impegni, ma c'è anche un logorio mentale, no? Strada facendo, perché non è solo quello fisico, perché l'idea di, sì, di aver raggiunto la salvezza, l'idea di poter inseguire un sogno, in un certo senso sfibra anche mentalmente, perché c'è una davanti che non molla, e magari se quella continuità viene associata anche alla fortuna, cioè a qualcosa di poco come posso dire, no? Gestibile, che è un qualcosa che cade fra capo e collo, no? Può essere che non ti deprimi, ma quantomeno puoi mollare un attimino. Non è il caso dei nostri ragazzi, però da quel punto di vista sulle gambe sicuramente può incidere, e ieri un po' di brillantezza è venuta meno, cioè qualche errore per esempio di Adae c'è stato, no? Così come nelle gare precedenti, adesso sto proprio cercando dei particolari, però si è visto, insomma, ripeto che ieri non eravamo al top o comunque all'altezza delle altre prestazioni, quindi benvenga questa pausa. Secondo me si recupereranno un po' di ragazzi, lo stesso De Giorgi, lo stesso Antonacci, perché poi la febbre è inciso, ci sono anche nelle altre squadre, ci sono dei non squalificati ma che erano comunque assenti, e quindi bisogna fare i conti anche con queste cose. Faccio una citazione: noi sabato con la nostra juniores ci mancava il 50% dei ragazzi perché erano a letto con la febbre.
Eh sì,
un male di stagione.
Succede che magari si pensa che siano altri mesi in cui sono più probabili questi casi di influenza, magari gennaio, febbraio, invece succede
invece
che si verifichino a marzo.
Sì.
Comunque il Nardò non mi dà l'impressione di una squadra stressata.
Non è stressata. No, io infatti ho parlato chiaramente, cioè volutamente, di logorio mentale, sì, che potrebbe subentrare, proprio perché cerchi di raggiungere un qualcosa che invece per motivi che non ti appartengono, sì, non riesci a raggiungere. No, dal punto di vista atletico siamo sempre al top. Infatti ne parlavamo con l'intervista l'altra settimana con il prof Riccardo Liso, che la squadra è veramente diciamo, sempre al massimo, anzi sta correndo in una maniera incredibile. Da quel punto di vista non c'è nessun dubbio. Il fatto di dover rincorrere un avversario che non molla potrebbe essere deleterio, almeno a livello mentale, ecco, quello so. Potrebbe, conoscendo Ragno non lo sarà.
Ecco, nel frattempo abbiamo approntato il collegamento con il nostro ospite telefonico, che è, praticamente l'abbiamo già annunciato, il calciatore che ha deciso la partita di ieri con una grande giocata, una giocata di qualità, come è nelle sue corde, no? Nelle sue potenzialità. Parlo di Eneo Jonai. Buonasera Eneo.
Buonasera a tutti, grazie per...
Sì, sei già stato presente qui in un'altra trasmissione questa sera, non sei a Nardò e quindi abbiamo questo collegamento telefonico.
Vediamo se i nostri spettatori lo sanno rispondere.
Scusate, io non vi sento benissimo, vi sento molto robotizzati.
Sì, allora vediamo se il nostro regista riesce un po' a risolvere questo problema. Infatti
sì, abbiamo un ritorno amplificato, sì, dell'audio. Stavo dicendo, Eneo, se ci senti, se alzo il tono della voce, che tu sei nella città che ha dato i natali a un nostro ex calciatore degli anni 70, era la Bellarte, quindi il mio dirimpettaio saprai in quale città sto parlando. Alex, dai, forza.
Sì, dobbiamo informare Eneo Jonai che oltre a Fernando Pero è presente in studio anche Alex Capoti.
Però l'ho colto in fallo,
di
questa
nardogranata.com, insomma, che sicuramente sai è il sito dove un po' tutti i tifosi del Nardò si ritrovano, no? Discutono.
Vabbè, Eneo, ci siamo già visti ieri allo stadio, quindi ci siamo già sentiti.
Sì, Eneo non è il nostro ospite perché è a Castellaneta, dai, lo diciamo.
Sì, sì, è la sua città di residenza, no? Castellaneta è lì, appunto, è la città che diede i natali alla Bellarte. Doveva essere intorno al 75-76, penso, di quei campionati lì. E torniamo invece alla stagione 2022-2023. Un Nardò sempre grande protagonista. Ieri si è sofferto un po' di più rispetto alle altre gare casalinghe, poi il tuo colpo di genio, no, Eneo, dopo quel rigore sbagliato, ancora una volta come era successo con Lavello, sei riuscito a riscattarti subito, a trovare il gol, stavolta un gol dal peso specifico molto più pesante, perché valsa la vittoria contro il Gravina.
Vabbè, poi è chiaro che col senno di poi sono molto contento di come è andata la partita, anche se non nascondo l'enorme delusione che è passata nella mia testa per quei 30-40 secondi dall'errore del calcio di rigore, perché comunque era abbastanza pesante, no? Perché poi in un momento delicatissimo della partita dove comunque diciamo che ti giochi tanto, perché poi di fronte c'avevamo una squadra che ci stava mettendo in difficoltà, diciamo, a livello poi di palleggio, non parlo di occasioni da gol. Questo ha permesso, no, di come se fosse passato un treno, no, quando poi c'è stato l'errore del rigore, perché poi poteva compromettere anche il nostro cammino verso la Cavese, no? Verso l'inseguimento della Cavese. Poi è chiaro che dopo il gol, insomma, è esplosa una bomba di felicità dentro di me, e penso anche allo stadio, e anche da parte di tutti i miei compagni di squadra, di allenatore e tutti, insomma, senza tralasciare nessuno. E questa è una cosa che mi ha reso molto molto felice e molto orgoglioso. Poi è chiaro che fare un gol di questo peso, diciamo, che ci tiene ancora lì a sognare, è stata una cosa molto importante e molto bella soprattutto.
Sì, un gol come abbiamo osservato ieri nel dopo partita, che ti consente di diventare il capocannoniere di questa squadra, con 8 reti. E subito dopo, in questa speciale classifica, troviamo Ferreira e Dambros a quota 7. Sicuramente quello di ieri è stato tra gli 8 il gol più importante, perché è valso 3 punti quando mancavano ormai pochi minuti alla fine. ripercorrendo invece quantomeno gli altri i sei messi a segno su azione, no? Perché comunque due li hai messi a segno su calcio di rigore, qual è che ritieni il più bello?
Allora, forse il gol più bello forse è quello siglato contro il Lavello, però è forse quello meno pesante, no? A sì. livello di peso specifico poi del gol. Anche i due gol contro il Bitonto sono stati due gol molto importanti, perché sono stati il primo e il secondo, se non ricordo male anche quello dell'andata contro il Francavilla, ha permesso comunque di portare a casa un bottino pieno. E anche a Bitonto il calcio di rigore dell'andata, lo 0-1, quindi sono stati dei gol abbastanza pesanti, va, nel corso del campionato. Quello di domenica è irraggiungibile al momento, spero di poterne fare altri che varranno lo stesso punteggio, lo stesso bottino, diciamo, anche se poi alla fine no, segno io, segna qualche altro mio compagno di squadra, è la stessissima cosa. L'importante è che, come dico sempre, l'importante è che vengono portati a casa i tre punti, che sono quelli che possono permetterci in queste sei partite di sognare, io dico così, anche se ormai non siamo più una mina vagante, ma secondo me siamo una grande e una bellissima certezza di questo campionato qua.
Ieri tu sei entrato al posto di Montinaro, quindi sei stato utilizzato in una posizione un po' diversa, no, da quella che solitamente ricopri. Sì. Però mi pare che ci dicesti proprio quando sei stato qui presente in studio che l'anno scorso a Molfetta hai praticamente giocato quasi sempre in quel ruolo, no, di mezzala. È un ruolo dove comunque l'anno scorso hai fatto bene, no? Anche a livello realizzativo, quindi tutto sommato un ruolo in cui ti trovi abbastanza bene.
Sì, l'ho fatto l'anno scorso per la prima volta, forse anche per esigenze, perché poi c'erano alcune assenze, quindi il mister mi volle provare lì in quella posizione lì, poi si è riscoperto che comunque è andata bene, anche molto bene, sia a livello realizzativo che a livello poi di prestazioni, perché poi un giocatore delle mie qualità forse rende di più quando gioca non di fronte alla porta, poi giocare di spalla alla porta per le mie qualità, diciamo che non è il massimo, anche se ci mettiamo, mi sono messo a disposizione sempre, comunque lo farò sempre per qualsiasi tipo di necessità serve alla squadra. Il mister domenica sì, mi ha fatto entrare da mezzala al posto di Montinaro. Mi aveva provato da mezzala nell'amichevole di giovedì, ed è un ruolo che il mister forse rispetto all'allenatore dell'anno scorso lo richiede diversamente, perché poi il mister Ragno è un allenatore che è molto preparato, quindi lui vuole tutto alla perfezione. Magari l'anno scorso facevo più tra virgolette la mezzala, però vogliamo dire che il mister non mi dava mai dei compiti ben precisi, mi faceva svariare su tutto il fronte offensivo. Invece il mister Ragno è molto più, diciamo, vuole tutto alla perfezione, giustamente poi per ottenere questi risultati è chiaro che si deve pretendere dai giocatori tutto alla perfezione, per cui essere lì, no? Perché non è mai un caso se una squadra è là davanti. E poi la cosa bella, diciamo, che nonostante no, diciamo che chi viene chiamato in causa nei momenti in cui la partita sembra morta dà sempre il proprio contributo per poi portare a casa la vittoria.
Sì, non so se Fernando o Alex vogliono rivolgere qualche domanda a Eneo Jonai.
Ti faccio uno, ciao Eneo. Ciao.
Ciao Fernando, buonasera.
Ciao. La tua stagione secondo me ha avuto una svolta dopo il gol di Molfetta, perché fino a quel momento sì, avevi fatto bene, però ti mancava il gol. Come la giudichi, diciamo, questo cambiamento di rendimento a livello realizzativo e se veramente quello è stato il gol del giro di boa della tua stagione.
Senti Fernando, sì, è stato un gol pesante per me, per me stesso, anche se comunque è servito a chiudere una partita complicata anche lì, però è stato più un gol di liberazione quello lì, perché venivo da un periodo non bellissimo, perché non so se vi ricordate, sbagliai un gol praticamente quasi a porta vuota contro il Matera, saltai il portiere e tirai fuori, poi sbagliai un gol anche contro il Barletta, insomma fu un periodo un po' particolare dove stavo sbagliando più di quello che di più del dovuto, va, perché poi è chiaro che sbagliare un gol una volta che salti il portiere è a porta vuota, è, che non è più un fattore secondo me tecnico e tattico, ma secondo me è un fattore psicologico che in quel momento stavo subendo. Poi quel gol veramente sì, ha dato una svolta a quella che è stata la mia stagione, questo lo dicono i numeri, però ti dico che mi sono sempre trovato bene, poi la fortuna vuole che in questo momento sì, sono in una condizione importante sia a livello fisico che a livello poi realizzativo, e questa è una cosa molto importante per me.
E infatti era la domanda, non era sul tipo di rendimento a livello di impegno, era proprio sul fatto che tu magari adesso sì. Hai maggiore leggerezza nella testa, no? Nelle tue prestazioni, perché prima magari eri proprio preso una specie di ansia realizzativa, no? Che magari ti annebbiava la luce, la possibilità sotto porta di essere più concreto.
Forse come dico io era la troppa tra virgolette voglia di fare gol, quindi anche in alcuni momenti della partita cerchi di metterti sempre nella posizione, nella condizione migliore per fare gol, e questo molte volte ti penalizza, perché magari fai un tocco in più perché pensi che quel tocco in più ti può liberare uno spazio, e invece quello spazio te lo chiude. Quando sei più sereno, quando vieni da vedi come sto facendo in questo periodo, no? Che ho fatto 3-4 gol di fila, è tutto diverso, perché come il gol di ieri magari mi sono spostato la palla, non ci ho pensato su neanche un'altra mezza volta e ho calciato, come il gol col Bitonto, magari ho saltato l'uomo e ho calciato subito, non mi sono messo lì in un attimo a pensare quella che doveva essere la giocata migliore per fare gol. Quindi questo penso che è un fattore molto importante, quando c'hai la fiducia mentale giusta e la serenità mentale giusta, ti permette di fare giocate in una frazione di secondo in meno, che è quella che ti aiuta poi nel realizzare meglio le situazioni.
Sì, non so Alex.
Volevo chiederti Neo, ma questa esperienza di Nardò come la stai vivendo?
No, Nardò mi trovo benissimo, è una città di cui mi sono affezionato molto, perché io sono qui con la mia famiglia, con mia moglie, e ci troviamo benissimo, lei si trova benissimo, quindi questa è una cosa molto importante. Con la tifoseria ho un ottimissimo rapporto e mi trovo veramente bene con tutti i componenti di tutta la società di Nardò, insomma sono molto molto contento di Nardò.
Bene. Sì, tu hai compiuto da qualche settimana, il 30 gennaio 28 anni, quindi sei nel pieno della maturità agonistica, almeno così si dice per un calciatore, questa è l'età in cui si dà il meglio. Pensi però, dal momento che giochi in Serie D sostanzialmente appena da 3 anni, no? Perché poi hai alle spalle tanti campionati a livello di campionati regionali. Pensi che questo ti consentirà di migliorare ancora di più?
Me lo auguro, e sicuramente quello sarà un obiettivo, e mi auguro che questo obiettivo io lo possa raggiungere con la città di Nardò quest'anno. Poi è chiaro che il calcio riserva sempre sorprise belle e brutte, e spero che mi riservi qualcosa di bello, visto che in passato non è stato poi così tanto bello.
Bene, allora Con questo auspicio possiamo chiudere il collegamento telefonico, se non c'è niente.
No, volevo altro. Solamente dirgli che con queste parole tutti gli ascoltatori avevano le mani giunte, le abbiamo visti virtualmente.
perché il riferimento naturalmente anche ad un salto di categoria da, seguire.
L'ho appena detto, no? Quando ha detto speriamo di arrivarci quest'anno, insomma, qualcuno. No. Io ho alzato gli occhi al cielo, poi non so.
Sarebbe un sogno, insomma,
sì.
vincere questo campionato e fare il salto di categoria con la città di Nardò, perché è una città che se lo merita.
Perché poi, tornando, diciamo, a essere seri, no? Perché a me piace tanto l'ironia, però tornando a essere seri, è stata una stagione questa veramente diversa dalle altre. Perché finalmente stiamo più sereni noi come tifosi, come società, sta andando tutto bene, e c'è tanto lavoro dietro, no? Che parte da ognuno dei nostri, di noi, e arriva fino all'ultimo tifoso. È veramente una stagione dispendiosa, quindi secondo me ce lo meritiamo, ecco. Io non voglio essere proprio presuntuoso a dire questa roba, però ce la meritiamo.
Certo, anche perché Fernando, i campionati non li vince solo la rosa, quindi non li vincono solo i giocatori che vanno in campo, l'allenatore, no, i campionati li vincono tutti i componenti di una società, ci sono tanti piccoli particolari che poi messi tutti insieme fanno la differenza, certo. Quindi vince il segretario, vince il tifoso, vince il magazziniere, vincono tutti. Così come quando poi si perde, è giusto che si perde, certo, si perde, certo. Tutti, però di perdere non ne vogliamo sapere, quindi pensiamo a vincere queste ultime 6 partite e poi vediamo che cosa succederà alla fine, certo. con l'auspicio, veramente col cuore, che possiamo regalare una gioia immensa a questa città.
Bene, ringraziamo Eneo Gionai per
la
disponibilità in questo giorno di riposo, no? Qual è il lunedì?
Grazie Eneo.
Grazie ancora.
No, grazie a voi, ciao, grazie Eneo. A voi, con molto piacere.
Buona serata.
Ciao. Buona serata.
Ciao, ciao.
Bene, allora torniamo qui in studio per lanciare a questo punto, non so se vuoi dire qualcosa.
Voglio dire ad andare in profondità, no, alle interviste dei nostri ragazzi, non si vede che sono schematiche, che sono impacchettate con le risposte confezionate, no? Cioè anche da lì percepisci, come posso dire, l'attaccamento alla maglia, perché nel calcio di oggi non c'è, nel calcio di oggi ci sono altri valori che vengono prima, se valori li possiamo chiamare. Non posso dire questo dei nostri ragazzi, e anche questo tipo di interviste, no, in cui loro sono molto spontanei, sono molto uomini, mettono in campo tanta maturità. Sì, chi è attento, no, alla nostra trasmissione le percepisce queste cose, quindi capisce che poi la classifica non è solo frutto delle belle giocate, ma anche di delle persone che ci stanno dietro. E Eneo Gionai, come tutti gli altri che abbiamo avuto ospiti, non sono mai stati, ripeto, schematici, hanno fatto della loro franchezza, del loro modo di esprimersi, una dimostrazione veramente di gruppo, di squadra, e di un qualcosa che giustifica veramente il secondo posto in questo momento, che speriamo sia solo di transizione verso l'alto. C'è ancora questa speranza.
Sì, intanto ho approfittato della sezione di nardogranata.com che è dedicato, no, alla storia dei campionati, per risalire con esattezza alla stagione in cui la Bellarte ha giocato a Nardò, era la stagione 74-75, quindi quella successiva al Nardò, che arrivò secondo.
Comunque la Bellarte a Nardò fu una delusione, perché si aspettava il grande bomber, ma non sfondò a Nardò. È stato soltanto un anno, se non erro,
sì, sì.
E non è stato un anno brillante né per lui né per il Nardò, quindi non è stato. È stato un acquisto che aveva sicuramente acceso la fantasia di tutta la tifoseria del Nardò, le aspettative, però poi non è stato all'altezza delle aspettative la Bellarte.
Sì, anche se è rimasto alla storia per per i quattro gol segnati, sì, no, nella partita col Cerignola, che in effetti era un Cerignola e poi chiuse il campionato staccatissimo all'ultimo posto, però segnare quattro gol non è da tutti, no? Indipendentemente dall'avversario, no? Qualche settimana fa avevamo osservato come quella squadra che poi concluse il campionato al quarto posto, quell'anno vinse il torneo il Campobasso, comunque è una delle squadre meno perforate nella storia del Nardò, perché molto spesso, no, riusciva a vincere o di misura o a pareggiare senza subire gol, insomma, forse sì, questo fu il pregio maggiore di,
sì,
di
quella squadra. Anche se in quei campionati a quei tempi si segnava di meno e quindi non era poi tanto difficile rimanere, diciamo, più ermetici in difesa.
Sì, il fattore campo era molto,
il fattore campo era molto importante.
Insomma,
ci sono questi aspetti.
Bene, adesso, come sempre, per chiudere il discorso sulla partita di ieri, ascoltiamo le dichiarazioni di Mister Ragno.
Diciamo che abbiamo fatto la partita nostra, però bisogna anche calcolare che era il preventivo, in quanto adesso le partite si fanno sempre più intense, sempre più, dove in particolare quella differenza, dove dal gioco a volte ci ha messo da parte per mettere avanti tre punti. Poi ci è stato quello, anche perché potevamo passare in vantaggio prima, con quarto da prima con il rigore regionale, poi ce la si è rifatto. E poi è chiaro, soffri alla fine perché non hai gli interpreti per poter poi affrontare gli ultimi minuti con tutti gli effettivi, perché mancavano tutti, quindi Antonacci e Giorgi erano entrati praticamente quasi tutte le punte, quindi dovevamo rischiare per poter vincere la gara. L'abbiamo vinta e poi è chiaro, con quegli effettivi dovevamo difenderci, e quando tu difendi con la Bonilla, Gionai, tutta gente, Ferreira con tre punte, che con loro che sono diventati, hanno aumentato la loro fisicità con tutte le punte che sono entrate, quindi era difficile marcarli, però ecco, ci sta, ci può stare, per il pizzico di fortuna alla fine, 4-5 punti finali, ci poteva stare la sofferenza, però ritengo che nel primo tempo tutti e due hanno avuto le occasioni da rete, forse, dico forse, quelle più. Il portiere ha fatto un paio di parate importanti rispetto ai loro tiri, che sono tiri da distanza fuori dalla porta. Poi nel secondo tempo si è chiesto soltanto di accelerare, perché noi eravamo lenti nel girare la palla, allora erano bravi a difendersi tutti dietro nella palla e fui a ripartire velocemente. In alcune occasioni siamo stati bravi a fronteggiare, in altre abbiamo concesso qualche metro in più, poi si sa, lo sai, adesso lo stato d'animo è particolare, perché se concedi un gol, poi incominci a nervosirti, la squadra ne può risentire, sono momenti particolari, adesso la testa vale più di tutto, oltre al discorso tecnico-tattico, e penso che alla lunga la volontà di voler portare a termine il risultato l'abbiamo fatto, perché noi abbiamo cercato di mettere quanti palloni in mezzo possibile, abbiamo cercato di calciare due o tre volte, qualche volta sono stati fortunati su qualche calcio nostro dove il rimpallo è stato in area di rigore, però ritengo che a lunga la voglia di voler vincere questa gara ci ha premiato. Noi stiamo facendo un campionato importante, lo stiamo tirando dalla primissima giornata, non possiamo fare a meno di tutti gli elementi disponibili. Qualcuno in settimana è stato malato, De Giorgi e Antonacci non li abbiamo recuperati per niente, stanno ancora malati, qualcuno si è aggregato qualche venerdì o sabato. Chiaro che quando non siamo tanti fai fatica poi dal riproporre gli stessi 11 che c'è in campo, ma non per niente, perché chi è entrato ha fatto benissimo, tutti quelli che sono entrati, Bonilla, Gionai, Mengoli, Pinto dietro, Orlando con quei pochi minuti che ha giocato hanno fatto benissimo, perché sono entrati subito in partita, non era facile. Però è chiaro che dobbiamo dare anche merito a Gravina, perché io, se prendo sicuramente il giocatore Gravina, ritengo che non sia una squadra che possa stare là sotto. Sicuramente non so cosa è successo in casa loro, ne voglio saperlo, però prendendolo sicuramente questa è una squadra che poteva benissimo stare al centro classifica. Sono migliorati, ma guarda, la rossa è una rossa importante, perché davanti Bravo, Tonso, Gorenta che è entrato dopo, sono tutti giocatori importanti, Carmuti in panchina, in mezzo al campo avevano giocatori importanti che hanno giocato a certi livelli, quindi non è una squadra di eccellenza che fa fatica, questa è una squadra di Serie D che ha messo, che può mettere in difficoltà chiunque, potrebbe mettere in difficoltà anche domenica, se gioca come sa giocare può mettere in difficoltà anche la Cavese. Quindi un plauso a tutti i ragazzi che, ripeto, anche non offrendo una grandissima prestazione, però la volontà in questo momento ha fatto la differenza. Ma a tempo ci è voluto, però ci stiamo riuscendo a fargli cambiare mentalità. Diciamo che lui è un ottimo calciatore, è uno che negli ultimi 20 metri ti può fare la differenza. Oggi l'ha fatta, mi dispiace che abbia sbagliato il gol, il nostro capocannoniere alla fine, mi sa che è 8 gol, è il nostro capocannoniere. Io sono contento per lui, sono contento per Bonilla, sono contento per D'Ambros, per Ferreira, mi dispiace non aver fatto entrare anche Mariano, che sono convinto anche lui avrebbe dato il suo contributo, però sono 5 punti che non guardano l'aspetto del singolo, di se stesso, guardano un po' l'obiettivo comune della squadra, che è quello di vincere. Poi durante le 34 partite ci stanno quelle dove si soffre, però io preferisco prendere questi 3 punti, perché adesso vanno i punti, adesso la bella prestazione l'accetto se accompagnata dal risultato positivo. Preferisco più mettere quello che si è messo oggi, la volontà alla fine di... c'era un momento dove il Gravina l'abbiamo messo dietro, non riuscivano più ad uscire, quindi là c'è voluto veramente il Nardò che conosco per, ripeto, per essere passati in vantaggio. Ho tenuto oltre al rigore, c'era forse anche un altro rigore che non ci è stato dato, però ripeto, va bene così, adesso ricarichiamo le batterie, riprendiamo, abbiamo 2 giorni di riposo meritati a tutta la squadra, riprendiamo mercoledì, che ci aspettano 6 finali, ma veramente sono 6, 3 in casa, 3 fuori, dove cercheremo in tutti i modi di trarre il massimo, perché noi ci crediamo ancora, ci crediamo, siamo lì e niente. Sogniamo, perché questo è un campionato che non ci aspettavamo, diciamo francamente, però adesso i ragazzi sono convinti delle proprie possibilità. Io studio più di loro e quindi lavoriamo bene durante la settimana, recuperiamo tutti gli ammalati, tutti gli infortunati che non stavano al 100% e andiamo a giocarci la prossima Nocera.
Allora, rieccoci in studio. Siamo ormai alle battute finali di questa nostra trasmissione. Abbiamo già detto tutto, insomma, della partita di ieri con il Gravina. Forse Alex, sul sito si è sviluppato un dibattito sulle presenze allo stadio che non sono, no, da squadra seconda in classifica, che è stata sempre protagonista nel corso di questa stagione.
Eh sì, in effetti ieri poi la giornata era mite, si poteva benissimo stare allo stadio, invece qualcuno, più di qualcuno, ha pensato di stare da altre parti, tipo al mare o alla festa. E insomma, dispiace, può essere soltanto un passaggio così, diciamo, particolare, temporaneo. E pensiamo che con il Casarano derby, anche se infrasettimanale, poi successivamente col Brindisi, almeno ci sia il pubblico delle grandi occasioni, ci sono tutti gli ingredienti perché si torni in gran numero allo stadio. Non era uno stadio deserto, per carità, era sempre gremito, ma non come ci si aspettava, diciamo, per una partita, per una squadra che sta lottando per il vertice.
E peraltro reduce da una brillante, sì, vittoria in trasferta, no, a Martina, quindi.
Sì, Martina poi insomma è stata lì, dobbiamo dire invece bravi ai tifosi del Nardò, che a Martina sono andati in massa, eravamo forse 600.
Sì, penso sì.
600 circa, quindi tutta la tribuna ospite era gremita, quindi lì mi ha fatto una gran bella figura. In casa un pochino meno, ma vediamo la prossima.
Va bene, naturalmente il campionato ora si ferma, quindi ne approfitteremo anche noi per fare una settimana di riposo. Torneremo qui in trasmissione tra 15 giorni all'indomani della trasferta con la Nocerina, quindi approfittiamo di questi ultimi minuti per parlare un po' di questo prossimo avversario, che è una squadra in difficoltà, no? Perché da quando Erra è subentrato a Zevettieri, che si dimise dopo la sconfitta con l'Avello il 30 gennaio scorso. La Nocerina ha vinto soltanto una partita con la Puteolana, peraltro con un po' di fortuna, perché la Puteolana avrebbe meritato quantomeno un pareggio, e poi ha inanellato appena due pareggi e quattro sconfitte. Ieri un'altra sconfitta, no? Con peraltro con due espulsioni che faranno sì, insomma, che la Nocerina affronterà Leonardo in grave emergenza a livello difensivo.
E c'è stato anche un nuovo direttore sportivo, c'è un comunicato ufficiale della Nocerina che ci sono state le dimissioni del vecchio direttore sportivo, non ora, non ricordo il nome, però c'è anche questo cambiamento a livello dirigenziale. Quindi ancora
in questo momento non so cosa possa servire a però, livello però di mercato,
però è indicativo di quello che
è
la situazione.
È un po' strano, perché sostanzialmente, se ricordi, penso che ricorderete bene, il direttore sportivo della Nocerina in estate era Zavettieri, che poi ad un certo punto, no, dopo che fu allontanato,
è Danilo Pagni.
Direttore
sportivo
è conosciuto,
è un nome, insomma, di un certo rilievo, no?
Un nome un po' gallipolino.
Sì.
Era il direttore sportivo del Gallipoli, che vinse il campionato di Serie C1. Fernando, dicevamo di queste assenze che potrebbero dare una mano a Nardò.
Sono situazioni che possono determinare tanto, ma si gioca sempre 11 contro 11, poi nessuno può dire che chi viene mandato in campo possa per forza essere meno capace di chi è sostituito, no? Chiaramente su tutti il nostro ex Romeo, uno che ha fatto la Serie B, non lo metti alla pari con chi sicuramente gli subentra. Detto questo, è sempre un ambientino un po' particolare giocare a Nocera, non è un ambientino tranquillo per gli stessi calciatori del Nocera, figuriamoci per gli ospiti. È un campo particolare dove comunque i calciatori hanno sempre manifestato attaccamento alla maglia rossonera della Nocerina, perché insomma non mollano mai l'osso del molosso e quindi è una partita complicata sicuramente. Loro poi sono ai limiti della zona playout, se non sbaglio,
sono dentro la zona
playout, allora per uscirsene. E quindi noi, come abbiamo fatto a Martina, non dobbiamo concedere nulla, dobbiamo andare senza guardare in faccia l'avversario, senza guardare in faccia la società che ci ospita, senza guardare in faccia l'impianto e la storia degli avversari. Dobbiamo essere noi, come sempre, sereni, forti delle nostre qualità, e sicuramente se lo saremo torneremo soddisfatti anche da lì.
Sì, ricordiamo che nella Nocerina c'è un neretino puro sangue, no? Stefano Russo, il portiere. Anche se non
che
è,
però non parla,
non è
perché
titolare.
Stakhovic ha un cognome strano,
sì,
il portiere. Stagos,
greco. Rispetto alla gara d'andata non c'è più Balde, quel 2004, okay. No?
Sì, era molto forte.
Molto forte, che segnò, mi pare, proprio una doppietta qui a Nardò, è passato alla Lazio, sta ora nel settore giovanile della Lazio. Sono andati via anche Cuomo e Magri.
Cuomo è andato alla Cavesa.
Anche Magri, tutti e due,
sì,
alla Cavese. Non c'è più neanche Scaringella, che è andato al Barletta. Insomma, è una squadra un po' diversa rispetto a quella del girone d'andata.
Sì, perché poi hanno vissuto una crisi societaria, quindi qualcuno ha scelto di andare via nel mercato di riparazione.
Sì, ricordiamo, lì c'erano gli americani, no? Che avevano.
Non so quanto si siano palesati poi questi americani.
No, Natale, il presidente si chiamava Natale. È stato fino a dicembre, mi pare. Dopodiché.
La crisi scoppiò subito dopo la gara giocata a Nardò dalla Nocerina, perché ci fu il disimpegno, no? Il giorno dopo. E poi comunque sono riusciti ad allestire.
Sì, pare che ci sia stato.
C'era il pericolo del fuggi generale alla riapertura delle liste, poi è stato scongiurato perché le liste non le hanno assolutamente concesse, perché si aspettava un cambiamento societario, c'è stato, però a quanto pare la situazione è sempre precaria. Del resto, il nominare un direttore sportivo all'ultimo mese o quasi di campionato, questo ci fa capire che ancora bisogna trovare una stabilità, sì. No? Quindi questo è chiaro.
Anche se ieri poi vinceva la Nocerina a Matera, attenzione,
sì, sì, perso nel finale. Comunque ha disputato una buona partita ieri a Matera e ha subito il...
Ha perso nel finale in 11 contro 9, quindi questo sta a dire comunque che non è un avversario così da non accreditare, quindi pensiamo a noi che è meglio.
Sì, oltretutto ci sono giocatori anche di nome tipo Giacomarro, no? In attacco Maletic, caso naturale, poi insomma
Garofalo, anche il capitano, è molto valido,
38 anni, sarà uno dei pochi difensori centrali disponibili per la partita che si disputerà, lo ricordiamo, tra 15 giorni dopo la sosta, sì, di domenica prossima. Torno a ripetere che noi non andremo in onda lunedì prossimo, torneremo quindi tra 15 giorni. Ci fermiamo qui. Un saluto a Fernando Pero.
Grazie, grazie.
E buonasera ad Alex Capoti.
Grazie, buonasera.
Seguirà naturalmente la trasmissione dedicata al basket, trasmissione speciale questa sera perché si parlerà di questa salvezza matematica conquistata.
Mi approfitto per fare gli auguri alla società di basket per la permanenza raggiunta e magari sperare nei playoff, se si può ancora sperare, spero di sì, penso non ho approfondito la cosa, sì, ma i playoff sono agguantabili, quindi
e c'è un ospite eccezionale questa sera con Francesco De Pace che condurrà la trasmissione, ci sarà il patron, no, della pallacanestro Andrea Pasca Nardò e Carlo Durante, quindi tra pochissimi minuti partirà la trasmissione dedicata al basket, continuate a restare sintonizzati su Radio Centrale, buona serata a tutti.
Buonasera.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.